Felici e connessi, notizie e opportunità dall'Università di Firenze.
Buona domenica a tutti, bentornati a Felici e Connessi. In questa domenica pomeriggio avremo una puntata molto varia. Adesso diamo subito la linea a Micaela che ci parlerà del primo servizio.
Sul pezzo.
Lo sapevate che oggi è la giornata mondiale dell'alimentazione? A tal proposito, sentiamo cosa ne pensa Mauro Agnoletti, titolare della cattedra UNESCO in Agricultural Heritage Landscapes. E scopriamo come il tema dell'alimentazione è legato a quello dell'agricoltura, nell'intervista realizzata da Carlotta Pecchioli.
Domenica è la giornata dell'alimentazione. Intanto volevamo chiederle lei come la vive e come il vostro lavoro può essere inserito all'interno di questo dibattito.
Dunque, noi ci occupiamo di molte tematiche, cominciamo forse da quella in questo momento più attuale, che è quella di sviluppare un progetto collegato al programma FAO sulla conservazione del patrimonio agricolo mondiale, con il quale identifichiamo siti agricoli che hanno mantenuto pratiche agricole sostenibili e tradizionali legate alla produzione alimentare di qualità, al mantenimento della cultura locale, alla conservazione dell'agrobiodiversità e del paesaggio in quattro continenti, Africa, Asia, Centro, Sud America e in Europa.
Cosa si può fare secondo lei per andare a lavorare sull'enorme divario che c'è tra i paesi occidentali e i paesi invece in via di sviluppo?
La quantità di cibo prodotto nel mondo è teoricamente più che sufficiente a sfamare la popolazione mondiale. Il problema della fame, che ancora interessa circa 800 milioni di persone secondo la FAO, è l'accesso al cibo e quindi fa che non tutti i popoli sono in grado di accedere a una produzione alimentare che ormai è largamente concentrata in mano a poche grandi compagnie multinazionali che controllano i mercati, quindi i prezzi, e la distribuzione del cibo che è, diciamo, non equa. Il problema attuale, anche secondo gli studi più recenti della FAO, è che si parla di una maggiore equità nella distribuzione delle risorse alimentari, nell'accesso al mercato alimentare e dall'altro anche nel problema della qualità. Non è più una questione di avere cibo sufficiente per vivere, ma di assicurare che tutti abbiano la possibilità di nutrirsi bene.
Quanta terra coltiviamo per dare da mangiare agli animali e non a noi?
Gli uomini non coltivano terra per, a meno che non si intenda l'alimentazione degli animali allevati, per esempio nelle stalle. Ecco, per gli animali allevati nelle stalle, certamente le produzioni cerealicole, per esempio, in parte sono anche dedicate all'allevamento degli animali. Però ci sono ancora tanti paesi del mondo dove l'allevamento è brado all'aperto. Questa è stata la principale forma di allevamento del bestiame fino agli anni 60 in Italia, diciamo, quando l'industrializzazione e l'intensificazione dell'agricoltura ha concentrato gli animali nelle stalle, e questo vuol dire che invece di portare al peso un maiale in due anni, oggi in un anno lo portiamo al peso sufficiente per essere macellato. Quindi questo vuol dire, capite bene, un'alimentazione molto intensiva, che è poi il tema vero della sostenibilità dell'agricoltura. L'agricoltura è considerato uno degli fattori economici più climatici, perché in agricoltura moderna sono agricolture ad alta intensità di input energetici esterni.
Quali possono essere in concreto i passi che possiamo e che dobbiamo fare in vista appunto del futuro?
Ma allora qui bisogna scindere la questione socio-economica da quella ambientale, anche se sono collegate naturalmente. Tornando alla questione sociale, ecco, io vedo come primo problema consentire l'accesso al cibo e a una qualità alimentare sufficientemente elevata a tutti i popoli del mondo che soffrono la fame e non hanno questa possibilità. Quindi una redistribuzione che deve tenere conto delle diverse esigenze economiche. Per quanto riguarda la questione climatica o la biodiversità, secondo me bisogna insistere sul mantenere questi modelli di agricoltura, appunto, a basso impatto ambientale, che producono meno, ma se sono più diffusi rispondono a queste esigenze. In questo senso, ecco, il futuro è di contribuire a far sì che queste agricolture possano sopravvivere.
Vox Populi.
Rimanendo in tema di alimentazione, dalle patatine fritte alle briochine, dalle bevande gassate a quelle ipocaloriche, il cibo spazzatura, o junk food se vogliamo fare gli inglesi, è all'ordine del giorno per le nuove generazioni. Tu sei favorevole o contrario? Scopriamo insieme cosa pensano alcune studentesse.
Per me il junk food sì, anche se ovviamente non McDonald's, non altri, ma magari vado da chi so che boh, fa dei panini, diciamo, più sani, tra virgolette. Mi piace perché magari è un momento in cui non ho voglia di cucinare, di fare una cosa veloce, magari ci sono le salsine che sono buone, non so, mi rimandano anche a quella sensazione di dire, ah bene, mangio una cosa che comunque mi dà un piacere culinario così buono, come si dice, cioè mi dà gioia quando lo mangio, le patatine, un bel hamburger, a un momento magari anche per andare, non so, qui da noi si prende un panino all'hamburger con le patatine e si va sul mare e si mangia insieme agli amici, è una cosa veloce, si spende il giusto e si sta in compagnia.
Beh, io penso che comunque un po' di junk food ci voglia, come piccola coccola, non so, quando magari sei un po' giù o magari ne hai semplicemente voglia, l'importante è che non diventi un'abitudine e che non si cada in magari comportamenti un po' sbagliati per la serie mi premio con questo cibo. Perché il cibo non deve essere un premio, alla fine è soltanto cibo, quindi se mangiamo un po' di tutto dovrebbe andare bene così.
Sono assolutamente in favore dei junk food, in quanto credo che ogni tanto bisogna un po' uscire dalle regole e quindi mangiare ogni tanto un qualcosa di, diciamo, non molto sano, ma nonostante non sia sano fa comunque felice il pancino, quindi sono super a favore. Bisogna ogni tanto mangiare un po' di porcate e di roba sostanziosa e unta, perché è giusto, cioè ci rende felici, lo credo fortemente.
Partendo dal presupposto che io preferisco evitarlo, però ti dico la verità, quando io torno la sera a casa e non c'ho voglia di cucinare, tipo ieri sera, un sushi, una pizza, una qualunque cosa che mi arrivi a casa già pronta fa sempre comodo, perché la verità è che io mi scoccio di cucinare la sera quando torno a casa. Può succedere una volta a settimana, può succedere anche due volte alla settimana, può succedere, però ti dico sì, junk food non, diciamo, abusarne, però sì, ci vuole ogni tanto anche per togliersi uno sfizio. Sto scherzando, le patatine del McDonald's, la vita. La maionese e il McDonald's soprattutto. Ah, e sono anche una maionese dipendente io, ma very addicted. Io e la maionese un'unica realtà. Pane e maionese è my guilty pleasure.
E adesso facciamo una piccola pausa musicale e ascoltiamoci i The Think Things e la loro Shut Up and Let Me Go.
Jeans were once so clean, I bet you changed.
E se da una parte ci sono molti ragazzi che amano andare fast food, ce ne sono altri che hanno scelto uno stile alimentare diverso. Sentiamo l'esperienza di Francesca, ragazza vegetariana.
Francesca, da quanto tempo sei vegetariana?
Ciao, da quasi 3 anni, esattamente dal 27 dicembre 2019.
Ok, il cambio di dieta è stato graduale oppure hai smesso di mangiare carne da un giorno all'altro?
Diciamo che verso ottobre avevo già deciso di fare questo cambiamento, però non me la sentivo di interrompere sul momento, quindi ho cercato di mangiarla meno possibile per qualche mese, aspettare Natale e poi chiudere definitivamente, insomma, con la carne.
Quindi diciamo che gli ultimi giorni delle feste natalizie li hai passati sfondandoti di carne?
Sì, alla fine sì, diciamo, consapevole del fatto che non l'avrei più mangiata, ho mangiato tante delle cose che sapevo mi sarebbero un po' mancate, almeno inizialmente.
Visto che eri già molto abituata a mangiare la carne, com'è stato, diciamo, poi abituarti al tipo di dieta vegetariana?
Soprattutto all'inizio abbastanza difficile, nel senso che i primi tempi ho dovuto imparare a ricreare dei piatti quotidiani in altri modi, cioè ho dovuto smettere di dare per scontato tante cose, ecco, non era più possibile magari in momenti in cui avevo poco tempo prendere un po' d'affettato e fare un panino al volo. Comunque nella cucina vegetariana ci deve essere messo sempre un attimo più di impegno, poi piano piano con il tempo viene tutto più facile.
Ok, invece qual è il motivo per cui hai sentito la necessità di dover cambiare dieta alimentare?
La spinta principale è arrivata dalla questione ambientale, perché negli anni, nei mesi precedenti alla mia scelta, mi sono informata parecchio sull'argomento, sia in modo, diciamo, passivo dalle notizie che mi arrivavano, sia anche in modo attivo, perché comunque aveva iniziato a interessarmi, e ho capito che una dieta vegetariana o addirittura ancora meglio vegana avrebbe comunque avuto un impatto sul mondo, anche se piccolo. Però mi sentivo molto meglio a, diciamo, non contribuire a rovinare il pianeta, e poi anche perché comunque ci tengo al mio corpo e alla mia alimentazione. Infatti già prima di smettere di mangiare carne comunque stavo attenta e, diciamo, cercavo di evitare più possibile certi tipi di alimenti che sapevo non mi avrebbero fatto bene. Quindi da un certo punto di vista non è stato neanche difficilissimo, perché quasi tutta la carne comunque ha degli svantaggi che per esempio le verdure non avranno mai.
Ok, potresti per favore approfondire l'aspetto ambientale, nel senso, cosa potrebbe migliorare se tutti, non dico smettessimo di mangiare carne, ma ne riducessimo il consumo?
Sì, infatti la cosa principale non è tanto smettere completamente, ma se solo tutti mangiassimo carne una volta, massimo 2 a settimana, il problema non si annullerebbe, ma sicuramente calerebbe drasticamente. Però diciamo che io, come altre persone, abbiamo fatto questa scelta di toglierla completamente dalla nostra alimentazione perché non era sufficiente mangiarne poca in proporzione a quanto magari possano mangiarle altre persone. Quindi diciamo, non mangiarla proprio è per cercare il più possibile controbilanciare il consumo, appunto, di carne, e magari comprando meno carne ci sarà anche meno produzione e meno allevamenti intensivi.
Fuori strada.
L'autunno è la stagione più bella. Colori più belli, le foglie gialle, i vigneti rosso porpora. Uno spettacolo per gli occhi. Dunque, perché non approfittare per fare un giro fuori porta? Per la rubrica Fuori strada parliamo della Sagra della Castagna con Giulia.
Oggi vi proponiamo una gita a Marradi, un paese in provincia di Firenze vicino al confine con l'Emilia. Sì, ci vuole un po' per arrivarci, ma fidatevi che ne vale la pena. Marradi ospita la Sagra della Castagna, da quest'anno denominata Mostra Mercato del Marron Buon di Marradi. Adesso penserete, vabbè, che differenza c'è tra la castagna e il marrone? In realtà sono due cose diverse. Possiamo dire che sono cugini. Infatti, il marrone ha una forma tondeggiante più grande ed è più saporito. È proprio con lui che nascono i marron glacé.
Marradi è la patria italiana dei marroni, per questo è un evento così speciale. La sagra si tiene tutte le domeniche del mese di ottobre. Pensate inoltre che per l'occasione Marradi diventerà raggiungibile con un treno a vapore che percorrerà i boschi appenninici su veri vagoni d'epoca, trainati da un vecchio locomotore.
Questa settimana vogliamo inoltre segnalarvi una splendida iniziativa che si terrà venerdì 21 ottobre dalle 17.30 nell'Aula Magna di Agraria, al Piazzale delle Cascine. Quando i cervelli in fuga sono donne, storie di scienziate, studiose e artiste che andarono a cercare lavoro all'estero ieri e oggi. Un incontro aperto a tutti e a tutte sulle donne di ieri e oggi che hanno lasciato l'Italia. Continuiamo con i nostri ascolti musicali, andiamoci ad ascoltare Who Said dei Planet Funk.
Ancora obiettori di coscienza, ma oggi il servizio civile è molto di più. Un'opportunità per mettersi al servizio degli altri, ma anche un primo ingresso nel mondo del lavoro. Per la rubrica Fatte bene studenti abbiamo intervistato Giada e Caterina, che stanno svolgendo il loro servizio qui a Firenze. Ascoltiamo l'intervista realizzata da Francesca.
Fate bene studenti.
Perché hai scelto di fare il servizio civile? In base a cosa hai scelto il progetto a cui aderire?
Io mi sto laureando in storia dell'arte e il progetto che ho scelto appunto è la tutela del patrimonio storico-artistico e il percorso museale all'interno dell'ospedale Santa Maria Nuova. Ho scelto di fare questo progetto in particolar modo perché ritenevo che fosse più confacente al mio percorso di studi.
Ho deciso di fare il servizio civile perché comunque quando è uscito il bando io andavo ancora a scuola e era un'occasione per iniziare subito a lavorare, per entrare nel mondo del lavoro, non in modo diretto, però comunque attraversando, diciamo, uno step, se così si può dire. Ho scelto questo progetto perché comunque Orientering Point è back office, front office, accoglienza, e io ho studiato ricevimento e quindi comunque ero stata più o meno formata, anche se in campo alberghiero, anche se l'ho fatto in un campo ospedaliero, comunque le cose più o meno sono quelle.
Di cosa ti occupi nell'ambito del tuo servizio?
Gestisco insieme alla mia collega le visite guidate all'interno del percorso museale, quindi porto diciamo, le persone interessate, i visitatori, all'interno di tutta la struttura ospedaliera e racconto la storia di questo ospedale antichissimo. Aiuto nella gestione dei canali social, redigo insieme alla mia collega articoli legati sempre alla storia dell'ospedale Santa Maria Nuova, e però poi ovviamente do una mano a livello di segreteria, rispondo alle mail, quindi diciamo è proprio una formazione a 360 gradi su che cosa significa lavorare in un'istituzione museale, quindi è molto molto bello.
Ora, all'inizio davo informazioni alle persone per le stanze o comunque come orientarsi in un piano in cui ero stata messa, e ora invece mi hanno spostata e sono in segreteria di pneumologia e cardiologia e rispondo alle telefonate, do informazioni, prendo appuntamenti, sposto gli appuntamenti, li disdico, poi do i referti alle persone che vengono e questo sì.
In che modo ti sta arricchendo questa esperienza?
Mi sta arricchendo sotto tanti punti di vista, innanzitutto come ho detto inizialmente proprio per la formazione che mi sta dando a livello lavorativo, in secondo luogo anche perché ho avuto la fortuna di collaborare con persone con cui mi trovo veramente benissimo, persone stupende, colleghi fantastici, anche avere a che fare proprio con i visitatori, con persone interessate a ascoltare la storia, ascoltarmi, ascoltare quello che dico, è molto stimolante, molto arricchente proprio da un punto di vista personale.
Ho imparato comunque ad essere meno timida, perché ero molto timida prima, a rapportarmi meglio con i pazienti, perché magari, cioè, bisogna essere pazienti con i pazienti, però a un certo punto devi anche un attimo far capire che non è che ti possono mettere i piedi in testa.
Come riesci a organizzarti tra studio e servizio civile?
Che ovviamente devi avere una predisposizione a organizzarti in modo confacente. Sono riuscita comunque a portare avanti gli studi, sostanzialmente dipende dalla singola persona, dipende da tanti fattori, però tendenzialmente è complesso, ma si può fare, si può fare.
Che messaggio vuoi trasmettere a ragazzi che vorrebbero intraprendere questa esperienza?
Come punto di partenza è comunque un ottimo punto di partenza, perché appunto se magari non si è mai fatto niente dal punto di vista lavorativo, uscire da scuola, andare a fare il servizio civile, cominci già a inserirti nel mondo del lavoro, però in modo più pacato.
Io consiglio di provarci. Anche qualora si abbia un attimo di smarrimento post studio, anche durante gli studi, se si ritiene che effettivamente possa essere formativo per se stessi o comunque confacente ai propri interessi personali o anche solo una semplice esperienza lavorativa, per dirsi mi metto un attimo in gioco, io lo consiglio perché può essere effettivamente una piattaforma molto molto stimolante e può dare tante tante possibilità, quindi io lo consiglio.
E adesso, prima di salutarci, un piccolo suggerimento culinario per tutti noi studenti che molte volte non abbiamo voglia di cucinare. A raccontarcelo è la nostra Melissa.
Grazie Michela. Adesso vi proporrò una ricetta spaziale che non è soltanto semplice e veloce, ma è buonissima. Allora, praticamente dovete prendere delle patate, le fate lessare. Poi prendete del tonno, che è la proteina principale dello studente universitario, in particolare quello fuori sede. Poi mischiate tutto quanto insieme, prendete tanta maionese, ma veramente tanta maionese, e fate un bel mappazzone. Se proprio poi vogliamo esagerare, ci mettete un bell'uovo sodo. Se invece vogliamo proprio ancora esagerare, tutto questo bel mappazzone lo mettete tra due belle fette di pane. E così abbiamo un pasto completo che fa da colazione, pranzo e cena. Se poi volete aggiungere anche quel dettaglio finale da Masterchef, vi consiglio di buttarci sopra un bel po' di prezzemolo e vi dà anche quella nota un po' green, un po' salutare. Grazie per l'attenzione, spero che la ricetta vi piaccia, che non vi faccia stare male, e alla prossima.
L'ultimo brano di oggi è Naive, una canzone della band britannica indie rock The Cooks. Il nome di questa band è ispirato a una famosa canzone di David Bowie. Not seeing is your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet empty face is such an ugly way. Something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know she knows that I'm not fond of asking. True or false, that baby, she's still out to get me. May say it was your fault, because I know you could have done more. Oh, you're so naive, yes, yeah, so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet empty face is such an ugly word. Something so beautiful, but every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. And true or false it may be, or she still out to get me. And I know she knows that I'm not fond of asking. And true or false it may be, she still out to get me.
Abbiamo riempito di informazioni, vero Francesca?
Sì, vero Micaela, però la puntata oggi è terminata qui. Vi aspettiamo domenica prossima, sempre sui canali di Conso Radio, dalle 14 in poi.
E non dimenticatevi di seguirci sulla nostra pagina Instagram di Felice Connessi.
Buona domenica!
Un programma curato da studenti e studentesse dei corsi di comunicazione, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Firenze, con il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico, Fondo Antonio Megalizzi.